Dopo aver passato in rassegna i vari modi con cui l'onnipotenza divina è stata recepita nei diversi periodi storici e in diverse culture, iniziando appunto dall'antica Grecia e arrivando fino al periodo contemporaneo, all'età moderna e contemporanea, adesso nelle prossime lezioni approfondiremo questo tema da un'altra prospettiva. Osserveremo la problematica dell'onnipotenza non tanto da un punto di vista storico-culturale, quanto più con un approccio di tipo teoretico e logico, prendendo in esame alcuni contributi di autori che provengono dalla tradizione della filosofia analitica e soprattutto in riferimento all'area anglofona. E per fare questo, focalizzeremo l'attenzione su un aspetto particolare che riguarda l'onnipotenza divina. Un problema ben specifico che è conosciuto con il nome di paradosso del sasso, un famoso e celebre paradosso, tra l'altro di origine medievale, quindi di lunga data, di lunga tradizione, che però è stato ripreso soprattutto negli ultimi 50 anni, appunto, da filosofi analitici che lo hanno, appunto, riportato, alla ribalta per discuterlo in tutte le sue varie implicazioni. Questo famoso paradosso del sasso recita così, posto sotto forma di domande, e si chiede: se Dio è onnipotente, può creare un sasso che non può sollevare? È evidente che questo paradosso nasce proprio per cercare di smentire l'onnipotenza divina, cioè in qualche modo cerca di metterla in difficoltà, perché si vede bene come qualunque risposta si scelga sembra condurre inevitabilmente alla conclusione che c'è qualcosa, c'è almeno qualcosa che Dio non può fare. E dunque sembra appunto che non possa essere considerato veramente onnipotente. Infatti, se si prova a rispondere in modo affermativo, cioè che Dio possa creare questo sasso a lui insollevabile, ne consegue che Dio non può compiere l'azione di sollevare questo fatidico sasso. Pertanto, almeno in questo sarebbe impotente. Viceversa, se si prova a rispondere in maniera negativa, quindi rifiutando l'idea che Dio possa creare un sasso di questo tipo, allora di fatto si sta già negando che Dio sia onnipotente, perché appunto non può creare questo sasso, dimostrando che almeno in questo, almeno in questa azione non la può compiere. Quindi, sia che Dio possa creare questo sasso, sia che non lo possa fare, sembra che invariabilmente finisca per trovarsi nell'imbarazzante situazione di dover abiurare alla propria onnipotenza e ammettere che effettivamente non tutto gli sia possibile. Quindi, attraverso questo paradosso, analizzeremo l'attributo dell'onnipotenza divina partendo in un certo senso da una sua minaccia, un tentativo di smentita. Avremo un'onnipotenza minacciata e poi vediamo in che modo si difende. Di fronte a questo paradosso, che appunto è tornato in auge soprattutto nel filone della filosofia analitica degli ultimi 50 anni, le reazioni sono state molteplici. Alcuni autori, per esempio, hanno cercato di escogitare delle soluzioni, talvolta anche molto originali e ingegnose, per risolvere il paradosso. Altri autori, invece, hanno ritenuto più opportuno rivedere la nozione di onnipotenza affinché si adeguasse a questo paradosso, a paradossi simili, in modo tale da renderli inapplicabili. E infine altri ancora invece hanno sostenuto la piena validità e irrisolubilità del paradosso, giudicandolo quindi con una prova apodittica per dimostrare che Dio non è onnipotente o addirittura per arrivare a dimostrare la non esistenza di Dio. Quindi altri autori hanno invece considerato questo paradosso come valido, come impossibile da risolvere e quindi l'hanno preso come scoglio sulla quale secondo loro l'onnipotenza andrebbe definitivamente a infrangersi, a naufragare, se non addirittura a smentire l'esistenza stessa di Dio. Quindi in un certo senso questo sasso del paradosso diventa per loro una pietra di scandalo, si può dire così. Però prima di passare in rassegna a queste varie correnti di pensiero, le varie posizioni di questi autori, sarà bene esaminare in modo più dettagliato il paradosso in sé, cercando di andare oltre questa breve enunciazione iniziale che ne ho dato adesso, come presentazione, diciamo, per certi aspetti superficiale, andando invece a cogliere quelle che sono le sue implicazioni profonde, tutte le varie sfumature di significato con cui può essere interpretato, con cui è stato effettivamente interpretato, quindi andare a analizzare in maniera più specifica, più dettagliata, a vagliare in maniera più minuziosa il paradosso, proprio per vedere cosa contiene veramente, cosa ci sta dietro, quindi in modo tale da poter trovare anche quella che potrebbe essere la soluzione migliore o il modo migliore per appunto comprenderlo e per risolverlo. Tra l'altro, infatti, questo paradosso è stato un modello da cui sono scaturiti, specialmente in tempi recenti, altri paradossi simili. Quindi alcuni autori l'hanno preso proprio come riferimento per crearne altri di paradossi che sulla stessa scia considerassero altri aspetti dell'onnipotenza. E quindi nelle loro somiglianze e differenze meritano di essere anche questi presi in considerazione. Adesso passiamo a vedere proprio quali sono le principali formulazioni del paradosso, perché così come è stato enunciato, sotto forma di domanda si chiedeva semplicemente se Dio è onnipotente, può creare un sasso che non può sollevare, però in ambito analitico chiaramente si è preferito, si è deciso estrapolare per punti, in maniera per dei passaggi logici deduttivi con cui appunto presentare in maniera più sistematica e più rigorosa i vari appunto passaggi con cui il paradosso si articola e con cui si sviluppa. E è stato formulato in vari modi, ma quella, la modalità più standard, quella più classica che si ritrova nella maggior parte degli autori, è questa. Si snoda in quattro punti, in quattro passaggi principali. Il primo punto è una sorta di out-out, cioè presenta le due alternative che vengono profilate dal paradosso. O Dio può creare una pietra che non può sollevare, o Dio non può creare una pietra che non può sollevare. Questo è il primo punto. Presenta i due corni del paradosso, le due alternative. Il secondo punto va a analizzare il primo, la prima delle due opzioni, la prima delle due alternative, ed è posto sotto forma di implicazione. Se Dio può creare una pietra che non può sollevare, allora Dio non è onnipotente, proprio perché non può sollevare la pietra in questione. Quindi, se Dio può creare questa pietra insollevabile, c'è l'azione di sollevare la pietra che gli viene preclusa e quindi viene considerato come non più onnipotente. Il terzo punto invece va a analizzare l'altro aspetto, l'altra alternativa del paradosso, che è esposto dal paradosso. Ed è, sempre sotto forma di implicazione, se Dio può creare la pietra che non può sollevare, allora non è onnipotente, in questo caso, poiché non può creare la pietra in questione. Quindi, quarto punto, la conclusione, diciamo, deduttiva, è che Dio non è onnipotente. Siccome sono state poste entrambe le alternative, analizzata la prima, si è visto che la conclusione è la non onnipotenza divina. Analizzata la seconda, anche in questo caso la conclusione porta a dire che Dio non è onnipotente. Conclusione finale, Dio non è onnipotente. Questo è, diciamo, il modo con cui si snoda il paradosso, distinto nelle sue varie tappe. esposte per punte. E questo tipo di descrizione la si può ritrovare in vari autori come Savage, Schroeder, Lowndes, Miller, Lacroix, Wertz e altri. Però prima di proseguire, andando a vedere anche le soluzioni del paradosso, sarà necessario fare fin da subito qualche precisazione proprio su questa impostazione, sul modo con cui è stato schematizzato e rigorizzato il paradosso, come è stato impostato il problema. Perché, a mio avviso, questa formulazione del paradosso in punti logici contiene alcuni presupposti impliciti, la cui esplicitazione permetterà di inquadrare meglio la questione e impedire eventuali fraintendimenti. Essenzialmente sono due le precisazioni che vanno svolte, a mio avviso. La prima precisazione. Esaminando più da vicino il punto numero 2, la premessa numero 2, quella che abbiamo detto, se Dio può creare una pietra che non può sollevare, allora non è onnipotente, poiché non può sollevare la pietra in questione. Ecco, questa, guardandola bene, si vede che non è del tutto corretta. O meglio, andrebbe in qualche modo rettificata, andrebbe precisata un po' più accuratamente. Infatti, non si può affermare che se Dio può creare una pietra che non può sollevare, allora automaticamente non è onnipotente. Perché, per non essere più onnipotente, dovrebbe creare concretamente il sasso suddetto. Cioè, non è sufficiente la sola possibilità, la sola eventualità ipotetica che possa crearlo. In altre parole, Dio potrebbe anche avere il potere di creare un sasso a lui insollevabile, ma fin tanto che non lo crea, di fatto, la sua onnipotenza è salva. E questa puntualizzazione è importante nella misura in cui il paradosso del sasso venisse interpretato come la possibilità di Dio di ricusare volontariamente la propria onnipotenza. Cioè, in tal caso, se anche si ammettesse in Dio tale possibilità, che abbandoni la sua onnipotenza, ma sarebbe errato concludere frettolosamente che allora Dio non è onnipotente. Anzi, sarebbe fondamentale far notare che finché Dio non decide di fatto di abbandonare la sua onnipotenza, la mantiene, gli rimane. Quindi, se non scegliesse mai effettivamente di rigettarla, tutto il paradosso diverrebbe soltanto un ipotetico sofisma, privo di un reale fondamento, privo di una reale efficacia. Proprio perché, appunto, la semplice ipotesi che Dio possa creare questo sasso, che Dio possa, facendo ciò, abbandonare la sua onnipotenza, rimane a livello puramente ipotetico. Se lo facesse, allora accadrebbe questo. Ma se non lo fa mai, se non sceglie mai questa opzione, allora la sua onnipotenza rimane intatta. A questo punto, però, qualcuno potrebbe fare un'obiezione ulteriore e potrebbe dire, per esempio, è vero che se Dio non scegliesse mai di creare questo fatidico sasso, rimarrebbe in lui la possibilità di sollevare qualunque cosa, senza più nessun ostacolo. Ma se si intende l'onnipotenza come un attributo necessario, che gli compete in maniera essenziale, allora non è ammissibile neanche l'ipotesi che Dio possa abbandonarla. Cioè, l'idea che Dio possa fare questa pietra insollevabile e quindi perdere la sua onnipotenza presuppone l'idea che la sua onnipotenza gli appartenga ma in modo soltanto accidentale, in modo contingente, che non gli appartenga in modo necessario, che non sia qualcosa che fa parte in maniera essenziale della sua natura. E qualcuno però potrebbe contestare questa visione di un'onnipotenza intesa in senso contingente, potrebbe dire no, Dio non ha un'onnipotenza soltanto come aspetto accidentale del suo essere, lo possiede come qualcosa di intrinseco a lui. E quindi, già attraverso questa precisazione, vengono ad emergere due possibili modi di intendere l'onnipotenza divina. Cioè, come un attributo, ripeto, necessario, essenziale, che fa parte della sua natura in maniera appunto intrinseca, in maniera essenziale, ripeto, oppure come attributo accidentale, contingente, che Dio può avere ma può anche non avere. La prima concezione di un'onnipotenza necessaria ed essenziale rende di fatto superflua la puntualizzazione Dio crea o non crea effettivamente questo oggetto a lui inamovibile, perché sia che lo crei sia che non lo crei, di fatto non cambia molto, perché se è essenzialmente e necessariamente onnipotente, questo implica che è legato al suo attributo in maniera appunto vincolante, necessaria, e non può essere ammessa neanche come ipotesi l'eventualità che possa decidere di abbandonarlo, neanche l'ipotesi che possa creare un sasso inamovibile che lo precluda in alcune sue possibilità viene ammessa. Pertanto, anche se Dio non creasse mai questa roccia inamovibile, ovvero non decidesse mai di abbandonare l'onnipotenza, sarebbe comunque sufficiente anche la sola possibilità da parte sua di fare un'azione del genere per escludergli l'onnipotenza intesa in senso essenziale. Invece, in base alla seconda concezione dell'onnipotenza, il secondo modo di intenderla, attribuendola a Dio in senso soltanto materiale, accidentale, contingente, allora la prospettiva che Dio possa rinunciarvi non cambia il suo status di essere onnipotente. Questo verrebbe modificato soltanto quando e se egli desideri modificarlo. Quindi in tal caso gli compete l'attributo dell'onnipotenza fino a quando lo desidera, fino a quando è lui a deciderlo. Se lui decidesse di perderla, allora a quel punto, diciamo, se ne riparla, perché è una sua scelta, una sua decisione. Ma prima di allora, in maniera materiale, ma la possiede ancora. Senza entrare ora nel dibattito circa quale delle due opzioni sia più confacente alla natura divina, per il momento mi limito a esplicitare la puntualizzazione emersa, correggendo la premessa numero 2, il punto numero 2 della formulazione che abbiamo visto all'inizio. E la correzione va in questo senso, cioè il punto numero 2 andrebbe modificato così, secondo me. Se Dio può creare una pietra che non può sollevare, allora Dio non è essenzialmente onnipotente, ma può essere materialmente onnipotente. E questo possiamo chiamarla 2A come formula. La 2B, invece, sempre come correzione del punto numero 2, andrebbe corretta in questo senso. Se Dio può creare una pietra che non può sollevare, e se crea di fatto la pietra che non può sollevare, allora Dio non è più onnipotente né in senso essenziale né in senso accidentale o materiale. Tenendo presente questa distinzione, che poi emergerà anche in seguito del nostro discorso, quindi è importante averla presente già fin da subito, si può adesso continuare con l'analisi del paradosso. E continuiamo con la seconda precisazione, che è sempre desunta dagli articoli che sono stati scritti proprio sul tema dell'onnipotenza. Quindi, seguendo le riflessioni che gli autori contemporanei hanno dedicato a questo problema, a questa problematica, si constata che il paradosso è stato letto da alcuni in modo letterale, mentre da altri è stato letto con un'accezione più ampia, più, diciamo, metaforica, allegorica, quindi andando al di là della sua enunciazione medievale per invece coglierne altri aspetti più profondi, il senso che lo anima. Vediamo come è stato letto il paradosso in senso letterale, quindi quegli autori che si sono focalizzati sul problema posto dal paradosso esattamente nei termini con cui il paradosso lo pone, quindi esaminando le azioni concretamente implicate, come il creare, il sollevare, e i soggetti coinvolti, come appunto Dio e il sasso, che in questo caso è letto in senso letterale, è un sasso, un normalissimo sasso, quindi inteso proprio nella accezione più concreta possibile. E osservato da questo punto di vista, alcune possibili risposte potrebbero essere, alcune possibili risposte che vari autori hanno dato, potrebbero essere che l'onnipotenza divina sarebbe preservata in quanto Dio, pur non potendo sollevare la pietra, potrebbe comunque in ogni momento banalmente distruggerla, rendendo quindi nuovamente vero il fatto che può sollevare qualunque cosa. Quindi, se il paradosso letto in senso letterale viene visto come Dio che crea un sasso, effettivamente un sasso normale, e non può sollevarlo, però uno potrebbe facilmente replicare, va bene, gli viene impedito di sollevarlo, si autoprecluda la possibilità di sollevarlo, però nulla gli vieta di annichilire quel sasso, così come l'ha creato, lo distrugge. E a quel punto torna vera l'affermazione che Dio può sollevare qualunque cosa. Oppure, un altro modo per risolvere il paradosso del sasso inteso in senso letterale. Dio può anche perdere la sua abilità di creare un sasso insollevabile o la sua abilità di sollevare qualunque cosa creando il sasso insollevabile. Però lo può fare in virtù di una terza capacità che gli permetterebbe di recuperare le abilità perdute. E anche questa idea è stata suggerita proprio un po' in maniera simile alla prima tentativo di soluzione, proprio per mostrare come nell'ampio ventaglio delle possibilità, delle facoltà che Dio ha, se anche Dio, diciamo, si automutilasse una delle sue facoltà, uno dei suoi poteri, come quello di sollevare qualunque cosa, avrebbe comunque una terza capacità, una terza facoltà, grazie alla quale può recuperare anche quelle facoltà di cui si è privato. Una sorta, detto in termini di fantasia, una sorta di capacità rigenerativa di Dio. Se anche, per fare un esempio banale ma comprensibile, se anche Dio decidesse di tagliarsi una mano, cioè di precludersi alcune azioni, avrebbe comunque la facoltà di far ricrescere la mano persa, quindi recuperare le facoltà perdute e quindi in un certo senso potrebbe ripristinare la sua condizione originaria. Inoltre, sempre all'interno di questa visione letterale del paradosso del sasso, se il sasso è un sasso reale, un sasso concreto, allora ci sarebbero anche due modi per intendere la frase Dio può creare un sasso che non può sollevare. Un primo modo, un primo senso, è quello di immaginare il sasso inteso come un sasso dal peso infinito. Cosa vuol dire? Un sasso che è intrinsecamente insollevabile, che è impossibile da alzare per Dio, ma che a maggior ragione non potrei alzarlo io. Cioè, chiunque si troverebbe nell'impossibilità di sollevare un sasso di quel genere. Quindi, metaforicamente parlando, il sasso potrebbe venire interpretato in questo caso come un essere che in qualche modo è superiore a Dio stesso, in quanto né lui né tantomeno noi potremmo avere un controllo su questo oggetto. Oppure, sempre avendo in mente l'immagine di questo sasso, potrebbe essere interpretato non come insollevabile in sé, insollevabile in quanto tale, ma impossibile da alzare soltanto per Dio. Cioè, potrebbe trattarsi di un normalissimo sasso, un ciotolo di un fiume, che però Dio ha creato e ha scelto di non poter sollevare, quindi l'ha creato scegliendo di precludersi per lui, ma solo per lui, la possibilità di alzarlo, ma che chiunque altro lo alzerebbe senza nessuna difficoltà. E tra l'altro, poi lo vedremo meglio, ma questa visione potrebbe rappresentare una buona allegoria della libertà umana, se ci pensate bene, perché la libertà umana viene vista come intangibile per Dio, ma a disposizione dell'uomo che la possiede. E questo lo vedremo meglio però quando si tratterà la visione non più letterale, ma quella allegorica, metaforica, più profonda, la lettura più profonda del paradosso del sasso. Inoltre, in questa situazione in cui il sasso non è insollevabile in sé, ma è insollevabile soltanto per Dio, se anche Dio non potesse alzare questo sasso direttamente, potrebbe comunque farlo indirettamente, cioè usando il tramite di una causa seconda. Ad esempio, ordinando a una creatura di sollevare e di spostare il sasso per lui. Quindi in questo modo il paradosso troverebbe una, non dico una soluzione, ma un modo per aggirare il problema. Dio non può più sollevare quel sasso, non ha più la facoltà di alzarlo direttamente, non può più compiere questa azione, quindi questa gli viene preclusa. Però se lui lo chiedesse a una creatura, quindi a un altro che non sia lui, l'altro potrebbe farlo al suo posto. Però appunto, al di là di queste visioni letterali, pur interessanti, del paradosso, si può poi cercare di penetrare il nucleo problematico più profondo che l'origina, quindi andare a vedere quello che è il senso che anima il paradosso. Cioè, sì, nel Medioevo lo hanno illustrato usando l'immagine di un sasso e l'azione di sollevamento di questa pietra. Però uno si può domandare qual è il senso vero che ci sta dietro, al di là dell'aspetto figurale e pittoresco con cui è stato esposto. Per fare questo, il paradosso, tra l'altro, potrebbe essere riformulato in vari modi, pur mantenendo intatto il nucleo, l'aspetto problematico di fondo, però si possono modificare anche le figure con cui invece viene illustrato. E qui le proposte degli autori analitici sono molto numerose. Sono molti che sono andati a ricercare qual è la vera essenza del paradosso, qual è il vero aspetto problematico che ci sta alla base. Un autore è Wade Savage, ad esempio, che ritiene sia di fondamentale importanza riconsiderare il paradosso sostituendo il termine Dio con addirittura una variabile X generica, che stia a indicare un qualunque essere, anche non onnipotente. Perché, secondo lui, il bersaglio primario a cui mira il paradosso non è tanto quello di dimostrare che Dio non è onnipotente, bensì è quello di dimostrare che è la nozione di onnipotenza, cioè di un potere onnicomprensivo, un potere infinito, un potere sommo, ad essere in sé inconsistente. E quindi, in un certo qual modo, poi è una tesi che verrà ripresa anche da altri autori come Cowan, ma in questo senso il paradosso viene reso più astratto per andare ad analizzare il concetto di onnipotenza in sé, a prescindere dall'essere a cui potrebbe essere attribuita o meno. Un'altra possibile riformulazione del paradosso del sasso, questa è particolarmente importante, è stata invece offerta da un altro autore, si chiama Mackie, il quale ha ripreso il paradosso del sasso praticamente mantenendolo uguale nella sostanza, ma lo ha ritoccato nella forma, dandogli un taglio capace di rendere più visibili le sue implicazioni concrete. Perché in effetti il paradosso del sasso in sé può sembrare una speculazione un po' astratta, in un certo senso un po' lontana da quelle che possono essere problematiche reali, problematiche che abbiano un peso anche a livello esistenziale, a livello teoretico. Ma andando ad analizzarlo con più attenzione, Mackie lo ha riformulato e ha battezzato questa nuova risemantizzazione del paradosso con il nome di paradosso dell'onnipotenza. Non più paradosso del sasso, ma paradosso dell'onnipotenza, proprio perché ne ha ampliato ed esteso la portata, proprio con l'intenzione, rendendolo più astratto, rendendolo più generale, di renderlo anche più attuale, cioè che permettesse di toccare delle problematiche che abbiano un impatto teoretico più pregnante. E tra l'altro il nome paradosso dell'onnipotenza si è poi diffuso largamente tra gli studiosi che si sono occupati della cosa. E è stato chiamato proprio paradosso dell'onnipotenza perché, anziché riferirsi a un oggetto specifico, quale era appunto il sasso, e alla relativa azione specifica di sollevarlo, Mackie lo ha riformulato chiedendosi in termini più generici se un essere onnipotente possa fare cose che non possa susseguentemente controllare. Cioè, anziché chiedersi se Dio possa creare un sasso insollevabile, Mackie, in termini, ripeto, più generici, si è chiesto: Dio può fare qualcosa che poi non può controllare, che poi sfugge dal suo controllo? E in quel qualcosa che sfugge dal suo controllo si amplia notevolmente la gamma di oggetti, di stati di cose che possono rientrarvi. E infatti, in questo modo, affiora con molta chiarezza il problema attinente anche alla questione morale della libertà umana, come già avevo brevemente accennato prima. Perché? Perché in questo caso l'uomo, l'essere umano, potrebbe ricadere pienamente nell'ordine di quegli enti che, una volta fatti, sfuggirebbero al controllo del loro fattore. Potrebbe essere, in altre parole, l'uomo stesso il sasso insollevabile. Cioè, l'uomo con la sua libertà potrebbe essere, potrebbe rappresentare quello che simbolicamente rappresentava il sasso come quale oggetto che, una volta creato da Dio, gli diventa indisponibile, cioè diventa autonomo e quindi non è più determinato e determinabile direttamente dall'azione divina. Quindi, ovviamente, lo schema di fondo è in tutto e per tutto identico al paradosso del sasso, ma con questa rielaborazione contemporanea, analitica, si ha il vantaggio di spolverare quella che in apparenza era soltanto una divagazione medievale, per certi aspetti che qualcuno potrebbe considerare inutile o autoreferenziale, mettendone invece in pieno risalto la vastità dei possibili campi di applicazione, perché se si riaggancia il paradosso del sasso al tema della libertà umana, si capisce bene come il problema si fa molto più scottante, molto più spinoso, perché a quel punto ci si viene a chiedere: ma Dio può creare veramente degli esseri liberi, e la creazione di esseri liberi implica una smentita della sua onnipotenza oppure no? In questi termini, chiaramente, la questione si fa più complessa e, ripeto, più spinosa, più scottante. Aggiungo infine, come considerazione conclusiva, prima di passare a quelle che sono le vere e proprie soluzioni del paradosso, un'ultima personale distinzione che, a mio avviso, è ravvisabile nel modo di intendere il paradosso del sasso. Questa ritengo una cosa estremamente importante. Infatti, secondo me è doveroso suddividere in due grandi gruppi gli approcci interpretativi del paradosso. Con un primo approccio si può leggere la limitazione esposta dal paradosso, la limitazione che può essere non poter creare il sasso, non poterlo sollevare, non poter controllare direttamente un ente, non poter risolvere una situazione. Quindi una di queste limitazioni che il paradosso pone a Dio come una limitazione specifica, cioè ristretta a una ben determinata azione o a delle azioni comunque ben delimitate. Ossia, asserire che Dio non può sollevare un determinato sasso da lui creato non equivale a sostenere che Dio non possa sollevare nessun altro sasso o che non possa controllare nessun altro ente, poiché la sua mancanza di potere riguarda soltanto quelle eventuali situazioni, quelle che vengono esplicitamente e specificamente esposte ed elucidate dal paradosso. Quindi, in questo caso, Dio cesserebbe di essere onnipotente, poiché non sarebbe più in grado di fare una determinata azione, e per quella, cioè proprio perché avrebbe quella limitazione, allora si può dire non ha più un potere illimitato. Ma al di là di quella, tutte le altre facoltà, tutte le altre possibilità, tutte le altre capacità che ha rimarrebbero inalterate. E questo criterio interpretativo, cioè questo modo di lettura, di approcciare il paradosso dell'onnipotenza, lo definisco come una versione originaria o anche una versione debole del paradosso. Versione originaria o versione debole che si distingue da un secondo approccio di lettura, diverso dal primo perché questo secondo approccio di lettura, secondo me, è molto più incisivo. Ossia, qual è questo secondo modo di interpretare il paradosso? Dietro questo secondo modo vede, dietro alla domanda può Dio onnipotente creare un ente a lui incontrollabile, creare un sasso a lui insollevabile, ci vede dietro, si può intravedere dietro, un dilemma molto più estremo, che è questo. Può Dio onnipotente, in virtù della sua onnipotenza, non essere onnipotente? Questa chiaramente è una esplicitazione del paradosso in termini molto più estremi, perché si domanda proprio di ricusare in toto la sua onnipotenza in virtù della sua onnipotenza stessa. Quindi, in virtù di se stessa, l'onnipotenza può annullarsi del tutto? A differenza della versione debole, con cui può essere letto il paradosso, in cui veniva preclusa a Dio una possibilità, ma tutte le altre gli rimanevano, in questo caso si vuole precludere a Dio qualunque possibilità, quindi si vuole precludere a Dio l'onnipotenza stessa, in tutte le sue molteplici e possibili diramazioni. E quindi questo interrogativo che soggiace dietro al primo, ma non si sovrappone del tutto adesso, se ne differenzia non tanto per il fine, perché il fine del paradosso, abbiamo visto, è sempre quello di cercare di smentire l'onnipotenza, ma si differenzia per il metodo che viene adottato, perché in questo caso non si va più alla ricerca di un singolo caso di impossibilità divina attraverso il quale giustificare una delegittimazione dell'onnipotenza, bensì mira dritto al cuore della questione, chiedendo se Dio può fare proprio quell'atto di delegittimare la propria onnipotenza. E questa seconda interpretazione, proprio alla luce della maggiore aggressività con la quale cerca di colpire la questione dell'onnipotenza dritta alla gola, l'ho chiamata versione forte del paradosso. E ho posto questa distinzione proprio perché la differenza tra le due, che nei vari contesti non è che emerga mai con sufficiente chiarezza, quindi qui in questa sede ho voluto distinguerla con precisione anche per questo motivo, ed è una differenza che tuttavia è molto importante perché secondo me in essa si trova la chiave per cominciare a risolvere, a trovare la soluzione al paradosso stesso. Quindi, ora che il paradosso è stato esposto e sufficientemente chiarificato, direi abbastanza, in tutte le sue varie implicazioni, con tutte le sue varie sfumature di significato, le conseguenze che ne derivano, adesso nella lezione successiva si passerà ad analizzare invece proprio le principali soluzioni che i diversi autori contemporanei hanno provato a formulare proprio per trovare risposta al paradosso dell'onnipotenza.